Buon pomeriggio a tutte, più esattamente buon Erev Shabbat Kodesh, Erev Shabbat Mevarchim Chodesh Elul, perché questo è Shabbat Mevarchim del mese di Elul, ci avviciniamo a Rosh Hashanah, ragazze, di questo anche parleremo ovviamente oggi, e in particolare, guardate un po', che di cui tanto si parla nella nostra parashah, tra tutti gli altri argomenti, adesso velocemente passeremo in rassegna i punti clou della parashah. Ma non iniziamo prima di mettere Sedaka. Allora, tutto insieme a me, chi ha un bossolo vicino, mi raccomando, questo è un metodo infallibile, avere sempre monete a portata di mano e poi dare l'equivalente del valore ai poveri, a un tempio e insomma, ognuno il suo. Punti di Sedaka. Ciao carissima, ecco, salutiamo anche Rachel. Allora, iniziamo. E di proposito, adesso come non mai, con la mitzvah di Tzedakah, che è il primo argomento poi che tratteremo insieme, abbiamo doppia Rachel, Ewa, che forza!
Ciao.
Abbiamo doppia Rachel, fantastica! Ecco, ciao carissime, partiamo con la Tzedakah, ragazze. Leilui nishmat kol ha-nerzachim ha-kiddush Hashem, ke nishmatam tzurura b'tzeror ha-chayim yezichram baruch, nishmatam b'gizemero b'yizkutam yedinatim, Hashem yikom damam. Cristo per tutti coloro che hanno dato la vita, solo per il fatto di essere ebrei. Poi, Refuah Shlemah, pronta guarigione, ai soldati, agli ostaggi, ai malati, alla Hayalim, da Fatufi, Shehzeru Bri'im, Begufam, Benafsham, Behek, Mishpechotem, U Benacholim, Be'imim, Orati, Rachel, Babataziza, Hamamicha, Babor, Nechamadina, Batzara, Hanna, Babbina, Bebala, Yoshua, Rivka, נחמה בת לאה, מתוך כל חולם כישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעולם ועד. Adesso iniziamo. Allora, se in mezzo, scusate, allora, adesso sto ospitando Baruch Hashem con uno, dunque devono, se in mezzo interrompo per qualche minuto è perché mi stanno arrivando e vabbè, devo indirizzargli un attimo. Intanto ci lanciamo. Ok, allora, velocemente gli argomenti della Parashat di Re'e, punti. Allora, si parte Re'e, Natati, cioè proprio l'inizio della Parashat di Re'e, dove Hashem sempre tra me e Moshe, che siamo nelle parashot di Moshe, Re'e, Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala, vi pongo davanti a voi la possibilità di ricevere la benedizione ed io non voglierò anche il contrario, sul Monte Grisim la benedizione, Monte Eval il contrario, ovviamente se seguiamo le leggi di Hashem, allora solo brachot, amen, 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 ne parliamo positivo, e la mitzvah di avere timore di Hashem, fiducia in Hashem, la consapevolezza anche di tutti i miracoli che Hashem ha attuato sia nel deserto, questa promessa anche di questa terra speciale. E abbiamo un ammonimento contro la presunzione, poi che viene anche sviluppato poi nella Halakha, nella Gemara, eccetera. E, no, no, un attimo, ragazzi, un attimo, stop. Allora, aspettate, aspettate. Allora. Buon Erev Shabbat Kodesh, come dicevo, Erev Shabbat Mevarchim, Chodesh Elul, Parashat Re'eh, gli argomenti molto velocemente della Parashah. Abbiamo la scelta che noi dobbiamo fare tra la benedizione e la maledizione, visto che dipende da noi e dal nostro comportamento. Abbiamo i sacrifici che dobbiamo dare a Shiloh, poi dopo a Yerushalayim. Abbiamo tutte le norme di come macellare la carne, quella che non fa parte dei sacrifici, il divieto assoluto di emulare le pratiche idolatriche e anche in questa parasha abbiamo visto tutto quello che è l'incitamento all'idolatria, no? La gravità di questo incitamento, il falso profeta e come riconoscerlo, molto semplicemente in breve, cioè dal momento, anche se vi dice vi farò miracoli e i miracoli si avverano, però chiede di trasgredire anche una mitzvah positiva o negativa della Torah, già questo è il segno che non è un profeta Emet, ma profeta falso. Poi abbiamo le norme di come colpire non solo l'idolatra, l'individuo, ma anche una città di idolatri, e appunto poi segue tutto l'argomento della santità del popolo di Amisrael, e riprende l'argomento, come dicevo, l'argomento della Kashrut, dunque delle, i segni che rendono un animale permesso o proibito, sia dei quadrupedi, sia degli animali acquatici, sia tutte le norme anche per i volatili. Poi abbiamo la mitzvah del prelievo del Maaser Shemini, seconda decima, e quando e come prelevare appunto anche il Maaser per il povero, dunque tutte le halachot anche di Tzedakah. Abbiamo la Shnat Shmita, l'anno di remissione, e a proposito comunque di Tzedakah, poi ci soffermeremo qualche minuto su questo argomento, che gli argomenti, come vedete, non mancano in questa parasha, ma mi soffermo in modo particolare su, soffermerò sulla mitzvah di Tzedakah, legata anche al mese di Elul, che ci inoltriamo ad accogliere questa settimana. E abbiamo anche tutte le norme per quanto riguarda lo schiavo ebreo, quello che si vende, e i doni che bisogna donare appunto nel congedo di questo schiavo ebreo. Abbiamo le leggi sui primogeniti degli animali che bisogna offrire ad Hashem, e la parasha conclude con le festività di Pesach, conteggio dell'Omer con Shavuot, Sukkot e i pellegrinaggi a Gerusalemme. Questo per avere una visuale della parasha che ci inoltriamo a domani, cioè abbiamo studiato tutti i giorni Baruch Hashem, Sukkim e Rashi, però eccoci, noi Bezrat Hashem poi la leggeremo tutto a Israele di Shabbat insieme nel Bet Knesset, Malkoré, ecco perché anche durante la settimana spesso vi mando il video, perché non sempre tutti hanno la possibilità di partecipare alle Tfilot de Minyan, per un motivo questo o altro, sempre ovviamente valido, e allora vi do la possibilità appunto di ascoltare. E la parasha comunque almeno l'inizio fino a Shemini. Allora, come dicevo, tra tutti questi argomenti che ho elencato in parte, abbiamo la mitzvah di Tzedakah. La mitzvah di Tzedakah è riportata proprio per essere nella parasha di questa settimana, al capitolo 15, pasuk 8, dunque sono anche numeri importanti. Allora, vediamolo appunto sul testo. E do, per chi segue nel Mohmash di Moise Levi, allora vedo anche la pagina 787, dove dovrai aprire più volte la tua mano, garantire in qualunque modo ciò che manca al povero rispetto poi a quello che aveva prima e di cui ora è privo. Questo è il primo passuk che vediamo, appunto, che parla della Tzedakah. Poi abbiamo anche gli altri sukkim, e ovviamente sapete che molto spesso, ciao carissima, ecco. Allora, siamo alla parasha di Re'e, siamo, adesso ho appena concluso la sintesi della parasha, e siamo dunque all'argomento che ho scelto, che è quello della Tzedakah. Allora, vediamo i psukim anche 7 e 8, sempre del capitolo 15. Dunque, se presso di te ci sarà un indigente, un povero, specialmente se fa parte del tuo popolo, oppure se risiede nelle tue città, nella terra che Hashem ti concede, non dovrai indurire il tuo cuore, non dovrai serrare la tua mano verso di lui, anche perché se lo facessi, considera che un giorno potresti chiamarlo fratello, nel senso che sarai anche tu, caderai in miseria, perché chi non dà, poi Dio non voglia, si troverà in questa situazione. Anzi, e qui ripete, riprende, come abbiamo detto prima, apri più volte la tua mano, gli garantirai in qualunque modo ciò che gli manca rispetto poi a quello che aveva prima e di cui ora è privo. Dunque, questa parasha con questo argomento si legge sempre in concomitanza con l'inizio del mese di Elul, o o addirittura anche a Rosh Chodesh. E sappiamo sempre che c'è un nesso tra la parashah e il tempo in cui la si legge. E questo, dunque, il nesso appunto, è come abbiamo visto a proposito di questi psukim, che è a proposito della tzedakah, infatti il Rambam, ecco, entrata la brachà, bellissimo. Parliamo della tzedakah, più si dà tzedakah, più si avrà, e abbiamo una brachà che è con noi, benissimo, bruchabà. Allora, quando Rambam appunto elenca tutte, diciamo, le azioni che portano, positive, che portano al, perché noi Rosh Hashanah e noi Yanim Ha'Orim siamo sotto l'occhio vigile di Hashem sempre, ma in questi giorni in modo particolare. E per poter avere il perdono, avere un buon anno, allora ci sono mitzvot particolari che dobbiamo attuare. E quella che è messa proprio sottolineata in modo particolare è proprio la mitzvah di Tzedakah. Infatti, se andiamo nelle Ilchot Teshuvah del Rambam, del Maimonide, al primo capitolo, quarta halakha, cosa ci dice? Nagu kol bet Yisrael arbot vitzdakah u'masim tovim la'kasot be'mitzvot. Dunque, era d'usanza appunto nel popolo ebraico di abbondare in atti di tzedakah e dunque buone azioni e mitzvot in genere in questo periodo. E però la domanda che il Rebbe pone dice: come mai, cioè in cosa si differenzia la mitzvah di tzedakah, che viene appunto sottolineata la sua importanza proprio nel mese di Elul e 10 giorni di Teshuvah, cioè da Rosh Hashanah in Kippur. Allora, per capire ciò, andiamo al Talmud, Trattato di Berachot 17b, che all'inizio cosa dice? Dunque, la Gemara parla dei tzadikim, dice: tutto il mondo si nutre della tzedakah, invece i tzadikim nisonim bisroa, col loro braccio, letteralmente. Vuol dire che tutta l'abbondanza che tutto il mondo riceve è considerato una tzedakah. In che senso? Vuol dire che in realtà c'è un favore divino, perché in realtà non ci meritiamo più di tanto tutto questo bene che Hashem ci dà. Solo chi veramente se lo merita, appunto, che hanno meriti propri di alto livello, sono i tzadikim. E ecco perché quando tutto il popolo ebraico chiede di avere un merito, o di meritare, diciamo, questa abbondanza di benedizione, mi ha detto prima Brachà, appunto, da Kadosh Baruch Hu per questo nuovo anno, amen, amen, bisogna mettere l'accento sulla tzedakah. Bruchaba anche a te, carissima. Allora, sapete che questo concetto di Midah Keneged Midah, che ritroviamo molto, no, nella Torah, che quando noi abbondiamo in buone azioni, in tzedakah e in favori al prossimo, che su tutte le sue forme, che può essere tzedakah sotto forma di soldi, di vestiario, di cibo, di ospitalità, e dunque tutte le varie forme di donazione del nostro tempo, del nostro affetto. Liliana, se ti metti tutto, però sarebbe meglio. Un attimo, Liliana. Scusate un attimo, ecco, grazie. E dunque, più noi abbondiamo, come dicevo prima, in bontà, così anche Hashem, un po' come uno specchio, ci inonderà delle sue berachot. Anche se, a differenza appunto, come dicevamo prima, come ricordava la Gemara, anche se non siamo a livelli di tzadikim, che loro se lo meritano appunto veramente, però noi nel nostro piccolo, col nostro sforzo, Hashem poi ci colmerà delle sue brachot. E un altro punto che viene sottolineato qui da Rebbe, comunque sull'ottica della Hasidut, come abbiamo l'usanza di fare giovedì sera, che adesso è spostato in agosto al venerdì prima di Shabbat. Allora, come tutti sappiamo, è il mese di Elul, è l'inizio di Tishrei, è un mese dove si ammonta non solo di tzedakah, ma anche di tefillah, di preghiera. E anche qui ritroviamo Rambam che ricordava, diceva, Nahagu kulam lakum balaila leitpalel bevatek nesiot, bedivrei tachanunim, bekiddushin, dunque che proprio in questo periodo si aveva l'usanza di addirittura alzarsi di notte e di pregare anche nelle sinagoghe con suppliche a Kadosh Baruch. Dunque, il servizio divino, la Vodata Hashem, si, diciamo, suddivide in grandi linee, in due linee, che sono l'attuare lo studio della Torah e l'attuare dunque le mitzvot che si trovano nella Torah, e da un lato, e d'altro canto abbiamo la tefillah, la preghiera. Dunque, tramite l'adempimento delle mitzvot, la persona riceve tutto ciò di cui necessita, come Hashem appunto ha promesso, e qui andiamo al Humash Vaikra, capitolo 26, passo 3, perché al Humash di Moisè Leve vi do la pagina. Dunque, Humash Vaikra 26, 3, un attimo, eccolo qua, sto andando avanti, un attimo. Allora, siamo nella parasha di Bechukotai, ed è il primo passo che dice: In Bechukotai telechu, bet mitzvotai tishmeru, vasitem otam. Dunque, se seguirete le mie leggi, dunque lo studio dei miei statuti, il vostro proposito appunto sarà di osservare le mie mitzvot, dice Hashem, e metterle in pratica, a quel punto darò le piogge nel momento più opportuno, la terra darà il suo prodotto del frutto, eccetera. Dunque abbiamo tutta questa sfilza di berachot e di promesse. E dunque, questo quando studiamo Torah e applichiamo le mitzvot. La tefillah, invece, perché è importante? Perché chiediamo un chesed, chiediamo una bontà, cioè anche se non meritiamo di fatto, ciao carissima, Erev Shabbat Kodesh, anche se non lo meritiamo di fatto, tramite la preghiera abbiamo la possibilità di chiedere oltre quello di cui diciamo meritiamo strettamente. Ecco perché si abbonda, diciamo, in questo campo, che è il campo della preghiera, della Tfilà, il mese di Elul, 10 giorni di Teshuvah, perché sappiamo, siamo ben consci, diciamo, del fatto che tramite le nostre azioni, dunque prettamente di mitzvot e tutto, sì, meritiamo un'abbondanza di benedizione. Però non basta. Abbiamo bisogno e necessitiamo di questa tzedakah, di questa misericordia, di questi rachamim, cosa che possiamo ricevere solo e soltanto tramite la tefillah. Dunque, più nel profondo, diciamo, il fatto stesso che l'uomo, la persona, ognuno di noi, nischeba din be'ezrat Hashem molto presto, meriteremo in un buon giudizio divino, e grazie alle mitzvot e alla Torah che abbiamo studiato, però è un problema, nel senso, qui andiamo a Iov 35,7, in tzedakta ma titen lecha, cioè tutto è relativo. Noi parliamo di mitzvot, ma Simtovim, benissimo, importantissimo, ma quando è riflesso ad HaKadosh Baruch Hu, e dunque agli occhi, diciamo così, di HaKadosh Baruch Hu, è, come ben sappiamo, un niente. Dunque, quando Hashem appunto vuole considerare le buone azioni della persona, per poi avere un zikuy adin molto Amen, per tutte noi, per tutto Israele, e questa in realtà è una tzedakah da parte di HaKadosh Baruch Hu. Ecco perché dobbiamo, sì, ecco, concludiamo questo punto di sottolineare l'importanza della tzedakah in questi giorni, perché tramite la tzedakah, in particolare, come abbiamo detto prima, sotto tutte le sue forme, allora meriteremo tutte Marchatimah Tovah, Leshanah Tovah, Ktivah VeChatimah Tovah, Shanah Tovah Metukah. E non solo, ma come dicevo prima, anche qualcuno di cui parlavo con un'amica, Batov Hanir Evanigla. Noi sappiamo che tutto quello che ci succede, la fonte è una, unica, che è HaKadosh Baruch Hu, e dal bene può scaturire solo del bene. Però, attenzione, questo è vero, Però tante volte noi, appunto, nella nostra limitatezza, non lo vediamo sempre come bene, se sofferenze fisiche, morali, economiche, di tutto di più. Sì, se l'ha fatto Hashem e tutto viene da Hashem, sarà per il bene, però non è sempre facile accettare. Allora chiediamo, come sembrerebbe, usava benedire, a Tova mi revenirà il bene rivelato. Allora, passo velocemente alla seconda parte della lezione. Che si concentra sulla Haftarah. E datemi. Scusate, dovevo dare le direttive. Ok, allora siamo all'Haftarah. L'Haftarah di questa settimana, allora molto brevemente, la terza delle sette Haftarot di consolazione che partono dal 9 di Av fino a Rosh Hashanah, in cui si annuncia al popolo ebraico conforto, speranza dopo appunto il 9 di Av con la distruzione del Beit HaMikdash. E abbiamo questi sette Shabbatot. Adesso siamo terza di queste sette Shabbatot, e siamo al profeta Ishaya. Ci sei, Rachel? Che non solo nel Humash, nel Rashi, nel Tanya, e le Haftarot, tantissime Haftarot.
Ci sono,
Salutami Ishaya da parte mia, tesoro. Allora,
grazie.
non solo, anche gli altri, ma diciamo adesso parliamo di Ishaya. Allora, siamo al capitolo 54. E la fine del capitolo 54, da 11 a 17 incluso, poi 5 psukim del capitolo 55, abbiamo tutta la Hamsa. Allora, molto velocemente abbiamo questa Anias Ohara lo Muhammad. Ci sono allora, come vi ho detto, sia nella Torah, nei Nevi'im, nei Ketuvim, abbiamo delle psukim che sono molto conosciuti, molto, e di cui Anias Ohara lo Muhammad. Questo passo 11 che dice povera, tormentata, priva di consolazione, a proposito appunto del popolo ebraico di Yerushalayim, no? Dopo la distruzione. Allora dice Hashem: io pavimenterò con pietre di malachite il tuo selciato, creerò le tue fondamenta con i zaffiri, farò le tue finestre di rubini, le tue porte di carbonchio, pavimenterò tutto il tuo territorio di pietre preziose. E qui un altro passo famosissimo, bellissimo, molto positivo, che dice: tutti i tuoi figli diverranno discepoli di HaKadosh Baruch Hu e la pace dei tuoi figli sarà grande. V'chol banayich milulei Hashem, v'rav shelom banayich. E come per chi segue la tefilà la mattina, altri che banayich e la bonayich, shalom rav, l'avoter techa v'elamon shol, Hashem oslam oiten, Hashem v'arech etamu v'shalom. Se vi dice qualcosa, e parte appunto da questo passo di Ishaya. E qui ritroviamo ancora l'argomento appunto della Tzedakah, di Tzedakah Tikonani, tramite la Tzedakah e grazie alla Tzedakah ti consolerai nella grandezza e, Be'ezrat Hashem, rimarrai lontana dall'oppressione perché non dovrai temerla e anche lontana dal terrore perché non ti si avvicinerà. Ecco, avrà timore colui che è dalla mia parte, dice Hashem. E dunque chiunque si mobilita per combattere contro di te cadrà in battaglia sul tuo territorio. E Hashem continua e dice: io ho creato il fabbro, cioè il nemico che soffiando tra il fuoco sul carbone produce strumenti adatti per il suo lavoro, e ho creato anche il distruttore perché lo abbatta, ma nessun'arma affilata per combattere, in questo caso, potrà prevalere contro di te, dice Hashem. E farai condannare ogni lingua che si leverà contro di te in giudizio. E quante lingue, di cosa mi è successo questa settimana, benedetta, dopo la registrazione, mamma mia, raccapricciante. E questa è la sorte appunto dei servi di Hashem, la loro giusta ricompensa che riceveranno, dice Hashem, da parte mia. E questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E concludiamo con l'ultimo psukim da 1 a 5 di capitolo 55. O voi assetati, venite all'acqua. Poi col samele, con la maime, questo molto spiegato anche sotto l'ottica della Kabbalah, dello Zohar, della Hassidut, tutti gli assetati appunto di sapere, venite all'acqua, e come ben sappiamo è in Maime la Torah, quando si parla di acqua, che è la sorgente, la fonte della vita di tutti gli esseri, così anche la Torah per noi ebrei. Dunque venite all'acqua, venite alla Torah, e a tutti coloro che sono assetati di sapere, e anche voi che non avete denaro, andate, comprate ugualmente e mangiate, su comprate anche senza denaro e senza prezzo, pardon, ammaestramenti che sono meglio di vino e latte. E poi ci sono domande che vengono poste: perché date denaro al nemico senza ricevere in cambio il pane? Non so se dice qualcosa questa frase. Domanda. Perché date via il frutto della vostra fatica senza trarne soddisfazione? Datemi ascolto, dice Hashem, e mangerete ciò che è buono, e la vostra anima gioirà nell'abbondanza. Dunque concludiamo con queste brachot e poi una spiegazione appunto sulla parasha, dunque sulla parasha. Porgete orecchio alle mie parole, dice Hashem, venite a me, ascoltatemi e tornerete a vivere. E qui ho sentito benissimo Dvar Torah, Tomma di Roma al Tempio, e che parlava appunto del come lo Shema, Shema Israele, ascolta, e qui vediamo Shim'u utchi nafshechem, porgete orecchio e tornerete a vivere. E infatti se c'è una persona che sviene, bisogna chiamarlo col proprio nome, perché il nome è anche legato alla Neshama e all'anima, e farlo rinvenire tramite la voce. E poi dava anche esempi di persone che non ci sono più, e quando hanno fatto tipo una ricerca, hanno visto che quando una persona, qualcuno che ha perso un caro, vede la sua foto, è un tipo di emozione, e invece quando sente la sua voce è molto più forte, molto più potente. Ecco perché anche Shema Israele, ascolta Israele, Hashem è nostro Dio, Hashem è uno. Dunque questa capacità di ascoltare, che è vitale in questo caso, perché parliamo delle parole, di porgere l'orecchio, di ascoltare le parole di Hashem, di avvicinarsi ad Hashem, e dice Hashem, io stringerò un patto eterno, compenserò David HaMelech per i suoi fedeli atti di misericordia, e se mi ascolterai, dice Hashem, chiederai una nazione che non conoscevi perché venga a servirti, e accorrerà a te una nazione che non ti conosceva, e tutto ciò per merito di Hashem tuo Dio, e per il santo di Israele, perché Hashem ti ha reso onore. Allora, questo brevemente la farà con qualche rush incluso, e concludo con appunto una spiegazione veloce sull'Aftarah. Allora, siamo, come ho premesso prima, nelle 7 settimane della consolazione, da dopo Tisha B'Av, e dunque ogni Haftarah si chiama Shiva ben Nechemata, dunque le 7 Haftarot di consolazione, e siamo nella terza, e che abbiamo appunto letto, che ho appena letto. Allora andiamo alla Budraham, uno dei grandi interpretatori della Torah, che spiega appunto che queste Haftarot sono strutturate sotto forma di dialogo tra Hashem e Ibn Israel. Nella prima Haftarah, Hashem comanda i suoi profeti di consolare il suo popolo dopo la distruzione. Qui, come avevamo letto 2 settimane fa, in Isaia 41, Nahamu, Nahamu, Amin, voi profeti, consolate il mio popolo. Poi c'è la seconda Haftarah, che è la Tguva, dunque, il responso, diciamo, del popolo ebraico, che diceva Tomar Zion Asavani Hashem. Zion dice: Hashem mi ha abbandonata. E lì siamo al capitolo sempre di Shaya 49:14. Cioè, non si accontenta della consolazione dei profeti, ma vuole essere consolata, Zion, Gerusalemme, il popolo ebraico, vuole essere consolato da Hashem stesso direttamente. E qui arriviamo alla nostra Haftarah di oggi, che dunque i profeti trasmettono a Kadosh Baruch Hu questa reazione del popolo ebraico, e dicendo: Ania Sora la Muhammad, comunque che non è, come abbiamo letto prima, questa povera che non viene consolata, cioè non si accontenta della popolo, non si accontenta della nostra, parlando dei profeti, consolazione. Poi avremo la quarta, dove Hashem accetta, e infatti dice: Anochi Anachi Umenachemchem, siamo sempre in Yeshaya 51, però capitolo 51, passo 12, che leggeremo settimana prossima. Dice: Io, Anochi Hashem, doppia consolazione, io vi consolerò di persona. Poi nella quinta Haftarah e la sesta, come anche lì è Hashem, infatti vediamo Ishaya 54.1, Ishaya 61, Roni Akara, e poi dopo appunto 61, Kumi Urichi Baoref, alzati, risplendi perché il tuo splendore è arrivato il momento di risplendere. E l'ultima, la settima, dove il popolo ebraico si gioisce di questa consolazione. E Isaia 61, 10. Sosa sis Vashem, dunque mi rallegrerò di Akadosh Baruch. E qui Rebbe pone una domanda e dice: Hashem non ha misteri, diciamo, Hashem conosce tutti i pensieri più recondi, no, della persona, e il passato, il futuro, i pensieri, come dicevamo, no? E dunque sapeva benissimo che in Israele non si sarebbero accontentati di questa consolazione dei profeti. Perché non li ha consolati a priori di persona, se si può dire così, di Hashem, ma ha aspettato che il popolo dica: Azavani Hashem, Hashem mi ha abbandonato. Allora, la risposta che appunto avrebbe la Sidducida è che la volontà di Hashem è che il popolo ebraico riveli la volontà di essere consolato tramite HaKadosh Baruch Hu stesso e non appunto tramite i profeti. E questo perché deriva da cosa? Perché dal fatto che quando uno ha una richiesta profonda, intima, e in questo caso del popolo, cosa esprime? La riconoscenza del fatto che la distruzione e l'esilio non erano una punizione, e non lo sono, ma nel loro interno c'è appunto, è celata una bontà divina infinita. Infatti nella Chassidut viene spiegato in diversi posti che è questo concetto che viene definito così, En Ra Yored Milemala, cioè non vi è nessun male che deriva dall'alto, sia da Kadosh Baruch, visto che tutto deriva da Kadosh Baruch, dunque non vi è del male. Dunque anche in questa disgrazia, in questa distruzione del Bet HaMikdash, in realtà si celano delle bontà, come abbiamo detto, divine, infinite, e che però non possono scendere in questo mondo come bontà rivelate, ma sono talmente elevate, talmente potenti, che devono essere sotto forma di sofferenza. Infatti, come vediamo nel Mishlei, capitolo 3, verso 12, Asher Yoav Hashem Yochia, quello che Hashem ama reprimande. Dunque, questo amore così profondo e straordinario di Hashem nei nostri confronti si esprime proprio nella Hohaha. A proposito, credo che non so quando, ma penso di avervela raccontata, ma qui ci sta per quelli che non erano presenti, che anni fa, dopo, sapete, in Israele, guerre dopo guerre, non so se era dopo la guerra del Kippur. Sì, penso dopo la guerra di Bruxelles, non è. Comunque uno dei miei zii è venuto in Italia per rilassarsi un attimo, è venuto da noi a Milano, e mia mamma l'ha portato così a, diciamo, visitare un po' non solo l'Italia, ma anche un giorno, diciamo, in Svizzera, a Lugano. E questo mio zio, Shebari, vede, nota questa calma, questa serenità, questa tranquillità, questa pulizia. Cioè, ma un attimo, noi in Israele, popolo prescelto, patiamo di tutto e di più. E questi che, insomma, no, questa pace, questa serenità. Al che mia mamma gli ha riportato appunto questo passuk di Mishlei, dice Asher Yehov Hashem Yochia, quello che Hashem ama, diciamolo, riprende, ecco, diciamo così. Al che mio zio, molto simpatico nel suo essere, fa, beh, se ci amasse allora un po' meno, ovviamente era ironico, è giusto per, diciamo, alleggerire un po' la cosa. Però sì, a volte un amore più è forte, più è vero, più è sincero, più è potente, più deve essere, diciamo, celato, soprattutto quando si parla di un amore divino infinito di Dio nei nostri confronti. E concludiamo, dunque, perché queste Berachot, appunto, superiori, si presentano e si svelino, che sono Berachot, come abbiamo detto, celate nelle sofferenze. Bisogna riconoscere in primis che sono delle brachot, delle benedizioni e non delle maledizioni. Perché finché la persona che patisce sofferenze a qualsiasi livello le considera come una punizione e una disgrazia, questo l'impedisce di vedere, di celare, di svelare l'essenza vera di questa, chiamiamola prova, appunto, più che sofferenza. E dunque colui che gioisce nella sofferenza, dunque che accetta le prove divine, è quello che poi lo aiuterà, dunque questa accettazione aiuta la persona a svelare il bene celato finché questo bene non sarà più celato, ma sarà visivo e palpabile, diciamo quasi, comunque risentito e riconosciuto in quanto tale. Ecco perché HaKadosh Baruch Hu voleva che i Bnei Israel stessi richiedessero, torniamo alla domanda che abbiamo posto prima all'inizio, perché Hashem, che sa tutto, ha aspettato di consolarci lui direttamente. E prima invece manda i profeti, eccetera. Ecco perché. Perché nella loro richiesta di essere consolati da Hashem hanno dato prova che hanno percepito la distruzione non come una punizione, ma come una bontà celata. Dunque non si accontentano della consolazione dei profeti, ma chiedono e supplicano ad Hashem di vedere queste bontà rivelate da Kadosh Baruch Hu. E questa richiesta porta a Kadosh Baruch Hu a consolarci appunto personalmente con la consolazione ultima che è l'avvento di Mashiach Tzidkenu molto presto. Con questo bellissimo augurio, allora abbiamo visto la Parashah e gli argomenti clou della Parashah, abbiamo sviluppato brevemente l'argomento della Tzedakah. Siamo partite con la Tzedakah all'inizio della lezione, appunto, e concludiamo anche con la Tzedakah, quella che salva dalla morte, quella che avvicina l'avvento messianico. Dunque, vi auguro un bellissimo Shabbat. Shabbat Mevarchim Chodesh Elul, non dimentichiamo, Parashat Re'eh, Haftarah di Ishaya, che abbiamo appunto visto insieme, e ogni bene per noi, per tutto Amisrael, Amen Ken Yerazot.